Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Accogliamo gli oli santi, benedetti ieri sera dal Vescovo Marco nella messa crismale. Sono segni concreti della vita nuova che ci viene donata nei sacramenti. Giungono a noi, come a tutte le altre parrocchie della diocesi, come segno di comunione con il Vescovo e di unità tra le comunità della nostra Chiesa mantovana.
Ecco l'olio per gli infermi.
Segno della misericordia di Dio, che guarisce l'uomo dal male del peccato e lo solleva nell'esperienza della malattia. Fa, o Signore, che quanti ne riceveranno l'unzione ottengano conforto nel corpo, nell'anima e nello spirito e siano liberati da ogni malattia, angoscia e dolore.
Ecco l'olio dei catecumeni.
Segno della forza di Dio che libera dal male quanti riceveranno il battesimo. Fa, o Signore, che quanti ne riceveranno l'unzione comprendano il Vangelo, assumano con serietà gli impegni della vita cristiana e gustino la gioia di essere figli della luce nella Chiesa del Signore.
Ecco il Sacro Crisma.
Segno della missione che Dio affida a ogni battezzato, consacrandolo re, sacerdote e profeta e rendendolo immagine viva di Gesù, il Cristo, l'unto del Signore. Fa, o Signore, che quanti ne riceveranno l'unzione nel battesimo, nella cresima o nell'ordine sacro, siano ricolmi dei doni dello Spirito Santo. Questa è una celebrazione solenne, è una sera solenne, la sera della passione che ci ha salvati. E in questa sera anche gli apostoli, anche i più vicini a Gesù hanno detto: sono forse io che ti ho tradito, Signore. Riconosciamo in questo momento, per celebrare questo grande mistero, tutti i nostri piccoli e grandi tradimenti nei confronti dell'amore di Gesù. Riconosciamo i nostri peccati e chiediamo la misericordia del Signore. Signore, che fai passare dalla morte alla vita chi ascolta la tua parola. Cristo, che hai voluto essere innalzato da terra per attirarci a te. Signore, che ci sottoponi al giudizio della tua croce. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen. Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. L'ombra della morte si avvicina, l'addio è prossimo e con questo addio Gesù sente il bisogno di indicare ai suoi discepoli ciò che più conta, l'essenziale. Dramma, passione, amore si uniscono in questa notte, un amore drammaticamente appassionato. Ed è da qui che dobbiamo partire per comprendere il gesto che Gesù compie e che tra poco ripeteremo anche noi, la lavanda dei piedi. C'è l'amore di Gesù per i suoi e c'è l'annuncio del tradimento di Giuda. Ma Giuda non è un semplice strumento del diavolo, è piuttosto la figura centrale della scena, non della scena del tradimento, ma della scena di amore della lavanda dei piedi. Non si può comprendere la lavanda dei piedi senza l'odio del discepolo per il maestro. L'odio è un sentimento che in fondo non è mai così dissimile dall'amore. Non è una scena di amore questa, ma della passione amorosa, di un troppo pieno di amore, di un amore che non ha limiti. La passione, potremmo dire, è ciò che ha distrutto sia Gesù che Giuda. Si muore sempre e solo di questo, di amore, del troppo amore e dell'amore impossibile. Altrimenti ci si spegne molto semplicemente. Ma Gesù e Giuda non erano tipi da spegnersi, piuttosto erano tipi da dilatarsi, da tendersi fino al punto di rottura. Il Vangelo di Giovanni mette in scena un gesto, anzi una serie di gesti, mostra Gesù nell'atto di fare qualcosa senza dire nulla, nel più puro silenzio. Qui quello che è più eloquente di ogni altra cosa, di ogni altro dettaglio, è il corpo di Gesù, che si alza, si spoglia, prende un asciugamano, se lo cinge, versa dell'acqua, lava e poi asciuga i piedi ai suoi discepoli. L'Evangelista Giovanni descrive questa scena con poche parole misurate. Questo è un gesto che è ben noto ai suoi lettori. Gesù non ha inventato la lavanda dei piedi, ha semplicemente ripreso nel suo stile particolare un gesto che conosceva e che aveva visto fare molte volte e che anche era familiare ai suoi discepoli. La lavanda dei piedi era innanzitutto una pratica igienica. Nel clima caldo della Palestina si camminava a piedi nudi o indossando dei calzari su strade polverose, tanto che la prima cosa da fare quando si arrivava in casa di qualcuno era lavarsi i piedi, e generalmente questo era un compito che spettava fare agli schiavi del padrone di casa. Poi la lavanda dei piedi era un grande gesto di ospitalità. Ricordiamo, libro della Genesi, Abramo che accoglie i messaggeri di Dio alle querce di Mamre e dice: lavatevi i piedi, accomodatevi sotto l'albero, andrò a prendere un boccone di pane e ristoratevi, solo dopo potrete proseguire. È un gesto che parla di accoglienza dell'ospite, dello straniero e di cura per il corpo. Ma il gesto di Gesù ha qualcosa di più rispetto alla prassi abituale. Mentre la lavanda dei piedi la si faceva all'arrivo dell'ospite in casa, Gesù si alza in un momento completamente diverso, nel bel mezzo della cena, mentre tutti sono seduti a tavola e comincia a lavare i piedi ai suoi discepoli. Poi lo distingue il fatto che a compierlo è il maestro. Quindi chi è in posizione di autorità si abbassa e compie un gesto che, dicevo, normalmente era riservato agli schiavi, alle donne e a chi era privo di uno statuto sociale. L'inversione dei ruoli è talmente stupefacente ed evidente che suscita la reazione di Pietro che dice: «Signore, tu lavi i piedi a me», a cui segue la risposta pronta di Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Questo gesto ci dice che il vero discepolo è colui che vive un coinvolgimento profondo e intimo con Gesù. E la lavanda dei piedi è il segno di questa condizione. La prima cosa che un discepolo è chiamato a fare è un non fare, cioè lasciarsi lavare i piedi da Cristo, lasciarsi raggiungere dalla sua cura e dal suo amore nelle nostre nudità, nelle nostre bassezze, e qui ciascuno di noi può pensare alle proprie. Ma la lavanda dice anche un esempio da seguire. Vi ho dato un esempio perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Un esempio di umiltà, di abnegazione e di amore. Ma non è finita qui, perché c'è ancora un di più nel gesto di Gesù. Gesù lava sì i piedi nel corso del pasto, ma lo fa solo dopo aver deposto le vesti. I vestiti, lo sappiamo bene, esprimono una funzione, una certa dignità, una certa identità, una certa autorità indicano il posto che la persona occupa nella gerarchia sociale. Nel gesto di Gesù che depone le vesti, che si spoglia sotto i nostri occhi, vi si può leggere non soltanto l'annuncio della passione, Gesù depone le vesti come poi le deporrà domani in croce, ma offre anche allo sguardo un corpo che è vulnerabile, è dolente e anche mostra il tentativo di sovvertire le gerarchie mondane. Gesù, togliendosi le vesti, mostra che tutti gli uomini e che tutte le donne sono simili. Allora l'unica gerarchia che rimane, se di gerarchia si può parlare, è quella dell'amore, che impedisce la separazione tra coloro che hanno il potere e coloro che invece il potere non ce l'hanno. Deporre le vesti, denudarsi, offrirsi nudo all'altro, allo sguardo dell'altro, dice anche un modo di vivere l'intimità con lui. Il modo in cui Gesù ha toccato il corpo dei suoi discepoli deve aver fatto comprendere loro, forse non subito, la dimensione sacra del loro corpo come il luogo dove abita il Padre. Chiedendo ai discepoli di lavarsi i piedi gli uni gli altri e dunque di toccarsi gli uni gli altri dopo essersi spogliati sul suo esempio, Gesù li invita a compiere un gesto che è al tempo stesso politico ma anche molto intimo. L'invita a testimoniare quell'uguaglianza fondamentale di tutti in un gesto che mette in primo piano il corpo. Corpo in tutta la sua ambiguità, in tutta la sua bellezza, in tutta la sua materialità. Il corpo, ci dice la lavanda dei piedi, è il luogo di incontro con Dio. Non è allora soltanto lo spazio del peccato, un luogo che ha bisogno di essere purificato, ma è il luogo stesso, già toccato e già santificato da Cristo, il Dio fatto carne di tale incontro. È al tempo stesso il corpo sofferente, il corpo sessuato, il corpo in tutta la sua bellezza e anche in tutta la sua bruttezza, nella sua bassezza e nella sua sporcizia. È il corpo nudo, non velato, non nobilitato, quello che la lavanda dei piedi osa mostrare. Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mie mani e il mio capo, esclama Pietro nel momento in cui Gesù si china per lavargli i piedi. Ma Gesù, nella lavanda, non mette in scena il corpo elevato, rivestito, nobile, pulito, offre piuttosto allo sguardo una carne che è nuda, che è abitualmente nascosta. Il gesto di Gesù raggiunge il piede, lo va a prendere là dove si trova, cioè nel basso, lo denuda dai calzari quando invece generalmente è tenuto nascosto. Ed è forse questo il motivo, questa grande intimità, che quando abbiamo, tra virgolette, proposto ai ragazzi di prima superiore di prestarsi alla lavanda dei piedi, un po' di vergogna l'hanno avuta e forse l'hanno anche adesso, ma gli passerà immediatamente. Tutti nudi, tutti uguali, la nudità smonta il meccanismo sociale e questa è la logica stessa della incarnazione. Gesù abbandona i suoi privilegi, mostra la sua vera sovranità, che è una sovranità di amore, di servizio e di abbandono, ed è questa sovranità che Gesù chiede ai suoi discepoli di condividere. Ecco, la lavanda dei piedi ci chiede di mettere in relazione il rito, quello che noi vivremo tra poco, la ripetizione che noi facciamo annualmente di questo gesto, con la responsabilità quotidiana di ciascuno. La lavanda dei piedi annuncia la trasfigurazione di questo mondo piuttosto che volerci introdurre in un altro mondo o in un altrove fuori dal mondo. La lavanda dei piedi mostra che questa trasfigurazione va operata con scelte concrete giorno dopo giorno. E concludo con le parole di San Giovanni Crisostomo. Vuoi onorare il corpo di Cristo? Non trascurare la sua nudità. Non onorarlo in chiesa con vesti di seta. Non trascurarlo fuori mentre è consumato dal freddo e dalla nudità. Il corpo di Gesù che sta sull'altare non ha bisogno di vesti, ma di un'anima pura. Il corpo di Cristo nella persona dei poveri ha invece bisogno di molta cura.